Padre, vogliamo chiederti di benedire questo studio della tua parola, Padre, di parlarci attraverso questi passi, Padre, attraverso la vita di Paolo e i suoi colleghi, Signore, i suoi collaboratori nel Vangelo, Padre. Benediscici, Signore, darci cuori aperti e orecchie aperte, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, in capitolo 17 vediamo che Paolo parte da Filippi. Ho detto giusto questo mercoledì? Ok. Da Filippi verso la Tessalonica. Tessalonica, giusto? Partiamo bene? Tessalonica. Allora, in versetto 1, or dopo essere passato per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica dove c'era la sinagoga di Giudei. Quindi noi in questo un versetto solo, tante volte leggiamo questi versetti e mi ero incuriosito di vedere questi paesi dove erano sulla carta geografica antica. Anfipoli si trovava a 53 km da Filippi? Da Anfipoli, mamma mia, a Apollonia un altro 48 km e da là fino a Tessalonica 59 km. Quindi Paolo e i suoi collaboratori hanno fatto 160 km o a piedi o sull'asino. È tanto. Qualcuno qua ha mai fatto così tanto a piedi o sull'asino? È bello anche di realizzare che cosa facevano per il Vangelo. Avendo detto questo, voglio vedere domenica quanti di noi possiamo fare 15 km in macchina a Val d'Obbiadene. Amen. Con la macchina. 160 km a piedi o sull'asino, che per me sarebbe anche peggio. Non so se avete mai cavalcato tanto tempo. Per me sarebbe meglio camminare. Fare un pezzo sul cavallo o asino va bene, ma fare tutti quei chilometri ti distruggi. Perché erano matti per il Signore, erano appassionati per Gesù e loro non vedevano l'altro che arrivare in un nuovo posto a annunciare la parola di Dio. E quindi sono giunti a Tessalonica e Paolo, secondo il suo solito, entrò, versetto 2, da loro e per tre sabati presentò loro argomento tratti dalle scritture. Quindi in versetto 2 vediamo che non era una cosa che Paolo faceva a caso o faceva quando si sentiva o ogni tanto, era sua abitudine di predicare il Vangelo e dovrebbe essere nostra abitudine, non solo quando vengono gli americani, perché gli americani non verranno più. Sono stanco di americani che due volte adesso mi hanno fatto il bidone solo in 2 mesi. E noi non abbiamo bisogno di americani, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, no? Giusto? Gli italiani hanno bisogno di Gesù e anche noi abbiamo Gesù, no? Noi non abbiamo un Gesù più piccolo di loro, ma uguale, abbiamo lo stesso Gesù. Può darsi che verranno gli americani, io non mi voglio. Comunque. Ma non abbiamo bisogno degli americani per uscire a fare un'evangelizzazione. Amen. Dovrebbe essere nostra abitudine, secondo il suo solito, in inglese dice come era l'abitudine di Paolo. Lui andava a evangelizzare, a predicare la parola. Non era una cosa che facevo solo in estate. Quando noi eravamo nel gruppo, io mi ricordo che purtroppo andavamo a evangelizzare solo quando ci era stato detto di evangelizzare. E poi, no, ma adesso siamo in vacanza. Sì, magari qualcuno evangelizzava. Ma io penso che l'evangelizzazione dobbiamo farlo sempre. Deve essere il nostro stile di vita, non solo quando viene un complesso nella piazza di Montebelluna, magari i ragazzi con i pupazzi, il mimo, fanno qualche presentazione. Anzi, una bella notizia, sono stati nella scuola di Abigail di nuovo questa mattina, i pupazzi, e hanno predicato il Vangelo a tutti della prima elementare, L'anno prossimo vogliono che vengano per tutta la scuola. Quindi preghiamo che si ampli sempre di più questa porta fra i bambini, fra gli insegnanti là. E quindi a me piace più questo che fare un'evangelizzazione anche in piazza, quando così vado in un bar, comincio a parlare con qualcuno. Oggi pomeriggio ero nelle colle Asolane e ho incontrato in mezzo ai boschi tre cinesi che erano lì a prendere i funghi, ma non parlavano bene italiano, quindi non ci capavamo, solo ho compreso dal loro piccolo italiano che stavano cercando i funghi e ho detto: mamma mia, devo prendere un po' di trattati scritto in cinese. Ma volevo evangelizzare, ho detto: guarda, il Signore mi ha portato questi tre cinesi in mezzo al bosco, e quindi devo scrivere Carmine che mi manda dall'America un po' di trattati in cinese. Quindi era l'abitudine di Paolo di predicare il Vangelo, di evangelizzare, e anche era la sua abitudine di presentare i suoi argomenti non dei suoi ragionamenti o di sue filosofie, ma dalla scrittura. E anche il nostro evangelizzare deve essere sempre dalla parola di Dio, perché tutto altro è vano, inutile, perché la parola di Dio è scritta in Ebrei capitolo 4 che è potente e vivente. Le nostre parole sono chiacchiere. Io vedo alcuni credenti che cercano com'è la parola per nag, quando la moglie Mario, perché non, com'è quella parola? Petulante. Noi non possiamo petulare i nostri parenti nel regno di Dio. Amen. Eppure io vedo tanti credenti che provano di fare così. Tu devi convertirti, tu devi venire in chiesa, tu devi fare così. No. Dobbiamo parlare la parola di Dio. Dobbiamo fare come Rosalia fa con suo marito, che lei è furba, ma forse è furba no, è intelligente. Lei legge la parola e poi va da suo marito a chiedere: ma che significa questo? Così lui è costretto a leggere la Bibbia, e mano a mano lui più parola va dentro, più parole, e io sono sicuro che fra un po' anche lui sarà qui in mezzo a noi e sarà lui a evangelizzare e altri. E quindi Paolo evangelizzava dalla parola di Dio, dalla scrittura. Lui dimostrava i giudei che Gesù era il Cristo. In versetto 3, dichiarando e dimostrando a loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. Quindi questo Gesù di cui vi sto parlando è il Messia. Questa parola che noi abbiamo per Cristo, nell'ebraico è Messia. Lui è colui che i profeti nel Vecchio Testamento hanno profetizzato che doveva venire e togliere il peccato dal mondo. E anche qua vediamo versetto 3, nel messaggio del Vangelo c'è sempre la morte e la risurrezione di Cristo. Questo è il nostro messaggio. Come era la parola, Teresa? Non il petulare, sai che Gesù è morto e risorto, e tu che cosa farai? Un giorno dovrai rispondere. È morto e risorto per te, vuole darti la vita eterna, vuole darti il dono più grande nel mondo. Che cosa farai? Alcuni di loro, versetto 4, credettero e si unirono a Paolo e Sila, come pure un gran numero di greci, pie e non pochi donne ragguardevole. Ma i giudei, che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza, e radunata una plebaglia, misero in subbiglio la città. Avendo poi assalito la casa di Giasone, cercavano Paolo e Silla per condurli davanti al popolo, ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelle che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui. Che bello! Che bella raccomandazione! Qualcuno ha mai detto questo di noi? Io non posso dire che qualcuno ha mai detto: Craig ha messo sotto sopra il mondo. Vorrei che magari così. Ma questa chiesa di Montebelluno hanno messo sotto sopra il Veneto. Mamma mia, forse un giorno. In piazza gente, ma questa gente sono dappertutto. Ogni domenica pomeriggio che vado in piazza sono lì. Hanno messo sotto sopra tutto. Perché il Vangelo, la parola di Dio, non lascia la gente indifferente. Scombussola, scuota. Il nemico non è contento quando andiamo fuori a evangelizzare. Lui ha paura. Non ha paura delle nostre chiacchiere, ma ha paura quando la Chiesa si mette a pregare e quando la Chiesa si mette a evangelizzare, a proclamare la parola di Dio. Tutti noi ci siamo convertiti al Signore in quale modo? Guardando Pokémon? No. Qualcuno ci ha proclamato la parola di Dio? No. C'è qualcuno che è stato diverso? Tutti noi siamo venuti al Signore attraverso la predicazione del Vangelo, e io spero che un giorno diranno anche questo di noi, che noi abbiamo messo sotto sopra il mondo. Versetto 7: e Giassone li ha ascoltati. Tutti costoro agiscono contro i statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città che udivano queste cose. E qui una cosa, è una grande contraddizione. Qualcuno l'ha visto la contraddizione in questo? Che i giudei difendevano Cesare. I giudei odiavano Cesare, odiavano i romani. I giudei non vedevano altro che i romani venivano tutti uccisi e che loro venivano liberati dal dominio romano. Però conveniva loro di usare questa scusa. Hanno detto: vedi Cesare, per mettere l'autorità contro gli apostoli, hanno detto: vedi che loro predicano un altro re. Perché voi sapete che Cesare era adorato nell'impero romano come Dio. E dovevano dire: Cesare è il Signore. Per questo nella Bibbia noi troviamo che nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non ha lo Spirito di Dio. Non so se potremmo dirlo oggi questo. Perché a quei tempi a dire Gesù era il Signore era un giuramento che tu dovevi fare davanti ufficiali pubbliche e volevo dire la tua sentenza di morte. Quando tu dicevi Gesù è il Signore, perché tu negavi che Cesare è il Signore, che Cesare è il padrone. Quindi anche questi giudei hanno messo paura perché le autorità della città non volevano che i romani erano arrabbiati, che poi mandavano soldati in paese. Quindi questi giudei che erano gelosi, i religiosi sono sempre gelosi degli altri, i religiosi. Versetto 9: ma essi ricevuto una cauzione da Giassone e dei altri li lasciarono andare. Allora i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea, ed essi appena vi giunsero entrarono nella sinagoga dei giudei. Quindi questo era il loro modo di evangelizzare. Quando andavano in una nuova città, prima andavano alla sinagoga. Prima andavano i giudei che conoscevano già un po' la parola di Dio e cominciavano a evangelizzare lì. E poi da là spargeva la parola, andavano anche a evangelizzare i gentili. Or costoro, sta parlando della gente di Berea, erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta la prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. E quindi questa sera rimaneremo un po' su questo fatto qui di essere un beriano, Si può dire questo in italiano? Quello di Berea, come si potrebbe chiamarli? Beriani? Va bene, per il nostro studio li chiameremo i Beriani. Poi, se sono i Berioniti o qualcos'altro, non lo so. Ma la cosa bella dei Beriani era il fatto che quando Paolo è venuto nelle loro sinagoghe di predicare Cristo, loro avevano la loro Bibbia in mano. Noi vogliamo vedere se quello che tu stai dicendo è vero. Non vogliamo solo prenderlo così. È una cosa molto ammirevole in questi credenti a Berea, che loro non erano creduloni. Noi vogliamo essere credenti, giusto? Ma non creduloni. E ci sono tanti creduloni nella Chiesa in Italia, purtroppo. Non solo in Italia, anche in America. Qualsiasi arriva da magari dall'America, predica qualche eresia, qualche fesseria, tutti corrono indietro. Perché? Perché loro non esaminano le scritture. Non hanno un fondamento nella scrittura. E quindi, come è scritto in Efesini capitolo 4, sono parcolante, qui e lì, come piccoli fanciulli nel mare. Ma noi non vogliamo essere così, giusto, fratelli? Noi vogliamo essere i Beriani e vogliamo esaminare quello che Craig dice, o Mark, o chi sia, se è veramente così o no. Io voglio che voi siete così. Così se io dico una fesseria, una cosa che è contro la parola di Dio, voi potete dire, oh, non è così. Non è come ti stai dicendo. Sempre con umiltà, però. È anche molto bello come alcuni vengono allo studio con una penna, una carta, scrivono i versetti, prendono nota. È una cosa bella, perché anche quando eravamo alla conferenza dei missionari 2 anni fa, il pastore John Corson, che sarebbe il pastore di Michael adesso in Oregon, mio fratello, lui ha detto: voi tutti dovete venire con carta e penna allo studio biblico, perché se tu non vieni con la carta e penna vuol dire che tu vieni con la fede che non riceverai niente. E io ho detto: ma un po' duro mi sembrava, perché io non avevo carta e penna. E non sto dicendo che uno deve per forza portare carta e penna, magari tu hai una memoria perfetta e ricordi tutto, fotografica, tu ricordi tutto. Io di solito ricordo tanto. E però è bello che uno viene anche in chiesa pronto a ricevere. Io oggi il Signore mi parlerà della sua parola. E sicuramente se noi stiamo nella parola, il Signore ci parlerà. Ci sono tanti benefici di essere Beriani e vogliamo un po' vedere queste cose. Di essere quelli che esaminano le scritture per vedere se le cose sono così. Uno dei benefici per chi sta prendendo note di esaminare le scritture è che noi cresciamo e maturiamo. E vogliamo vedere lì in 1 Pietro capitolo 2. Adesso gireremo un po' dappertutto. Primo Pietro capitolo 2, versetto 1 e 2, sono versetti che alcuni di voi conoscete già. Diposto dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni malizia, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola. E poi notate bene che cosa dice dopo questo. Affinché per suo mezzo cresciate. Quindi se tu vuoi crescere nel Signore, vuoi maturare nel Signore, devi desiderare la parola di Dio come un piccolo fanciullo desidera il latte della sua mamma. E già ho parlato diverse volte, come quel bambino non sarà negato. Quando lui vuole il latte, comincia a gridare. E se non il latte non arriva, lui piangerà anche per 50 ore. Quel fame più che abbiamo anche per il cibo, per la pasta, col fame per la parola di Dio. Perché qui dice, affinché per suo mezzo di che cosa? La parola. Cresciate. Noi non possiamo mai maturare nel Signore se non abbiamo un fondamento nella parola di Dio. Anche con queste persone del movimento carismatico che sto evangelizzando, sto incontrando ogni tanto, vedo che amano il Signore, che hanno fatto un'esperienza col Signore, ma non vanno mai avanti. Rimangono sempre un po' mezzi ingannati, diciamo, false dottrine, cose. Non vanno mai a maturare, perché non viene studiata la parola. Loro cantano, pregano in lingue, cantano, lodano, pregano in lingue, ma non c'è mai un studio della parola di Dio, e quindi rimangono sempre come piccoli bambini. Ma Dio non vuole che rimaniamo come i bambini, ma che noi diventiamo maturi, forti, con un buon fondamento nella parola. E quindi il primo beneficio di essere un beriano è che noi cresceremo nel Signore e noi cresceremo nella maturità spirituale. Il secondo, in Romani 12, versetto 2, leggiamo anche il versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi il secondo beneficio è che noi possiamo conoscere la volontà di Dio attraverso la parola. Ma non solo questo, che la nostra mente viene trasformata. E la nostra mente ha bisogno di essere trasformata, fratelli. I vostri pensieri non sono i miei, dice l'Eterno. Conoscete questo versetto da Isaia? Perché i suoi pensieri sono alti come i cieli. E quando noi diventiamo cristiani, il nostro spirito è nato di nuovo, ma la nostra mente ha bisogno di essere rinnovato dalla parola di Dio. Quando io ero appena convertito, sì, il Signore ha fatto una grande opera nella mia vita, ma io in tante cose ancora ragionevo come un uomo carnale. Non ragionavo come il Signore, io ragionavo al modo mio, come i vecchi tempi, diciamo. Mario mi fa un torto? Questa sera lo spacco la faccia. Invece poi, attraverso la parola di Dio, ho capito che non devo amare anche Mario, anche se fa qualche sbaglio. E quindi attraverso la parola di Dio la nostra mente viene rinnovata, viene trasformata. Io prima di conoscere il Signore guardavo anche i libri pornografici, vi confesso questo mio peccato prima di conoscere il Signore. E anche dopo la mia conversione un nemico tante volte mi riportava in testa queste immagini, diciamo, perversi, brutti. E io lo odiavo questo, io, Signore, pregavo tanto. Però attraverso i tempi, gli anni, posso dirvi che il Signore ha lavato via queste cose. Piano piano, attraverso la parola di Dio, Lui ha rinnovato la mia mente, che era rovinata dal mondo, affinché io come credente possa conoscere la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. E quindi il secondo e il terzo beneficio di essere beriano è che possiamo conoscere la volontà di Dio, che possiamo avere una mente rinnovata. E il quarto beneficio che noi possiamo conoscere che abbiamo la vita eterna, che siamo nella fede. In 2 Corinzi capitolo 13 versetto 5, non dovete andare lì, Paolo ha detto ai Corinzi: esaminate se voi siete nella fede o no. Voi conoscete questi versetti, no? Qualcuno eberiano vuole vederlo. Comunque è scritto così: esaminate se voi siete nella fede. E anche noi il Signore ci chiama di esaminare e di vedere. Come possiamo sapere se siamo nella fede o no? La fede è giusta. Perché tutti nel mondo credono che sono nella fede giusta, no? I buddhisti credono che sono nella fede giusta. Tanti che si dichiarano cristiani dicono che sono nella fede giusta. Ma l'unica vera fede dove si trova? Nella Bibbia. Gesù ha detto: chi fonda la sua casa sulle filosofie di Buddha e di Mohammed sarà come una rocca. No, chi fonda la sua casa sulla mia parola sarà come la casa fondata sulla roccia. Ma chi non fonda la sua casa sulla mia parola sarà come la casa fondata sulla sabbia. E anche oggi ho visto la distruzione della pioggia qui nelle colle. Ci sono stati tanti frane, perché lì le colle asolane non sono dure, sono tipo una ghiaia a fango. E se, grazie a Dio, non c'era nessuna casa dove c'erano questi frane, ma come dice la parola di Dio, viene la tempesta, viene il vento, la pioggia, e frana la terra, perché non è solida. E anche noi come cristiani abbiamo bisogno di questo fondamento solido che è la parola di Dio. Perché se la nostra fede è in una cosa oltre che la parola di Dio, noi saremo delusi. Chi c'era mercoledì scorso? Abbiamo visto che questa profezia, io direi profezia, che Paolo fece al carciere a Filippi: tu sarai salvato a casa tua, non è una promessa biblica a tutti i credenti. E io devo dirlo, perché se noi abbiamo una fede che questa è una promessa di Dio per noi e poi i nostri non si converteranno, noi cominceremo a dubitare tutto. Giusto? Ma noi non dobbiamo dubitare tutto, dobbiamo avere una chiarezza, dobbiamo avere un fondamento. E quindi in 2 Corinzi 13:5 dice: esaminate se voi siete nella fede o no. E da 1 Giovanni 5, versetto 11, qualcuno sa quale versetto stiamo per leggere? Primo epistolo di Giovanni, capitolo 5, versetto 11: la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita non suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, e chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Io ho scritto queste cose a voi che crediate nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, e affinché continuate a credere nel nome del figlio di Dio. Quindi se noi abbiamo il figlio e esaminiamo la nostra vita, possiamo dire: io sono nella fede, perché la fede è Cristo. Se noi abbiamo suo figlio, noi abbiamo la vita eterna e possiamo proclamarlo anche alle persone. Questa è una domanda buonissima di fare alle persone: tu hai la sicurezza che hai la vita eterna? E se loro dicono non lo so o non ce l'ho, puoi puntarli qua e dire: guarda, tu puoi averlo. Puoi conoscere che tu sei nella fede, che tu hai la vita eterna, dalla parola di Dio. E i motivi, come ho detto prima, vogliamo girare in Efesini 4. Come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. Allora, Gesù ha dato questi doni ministeriali nella Chiesa. In versetto 12 abbiamo il motivo per cui il Signore ha dato questi ministri: per il perfezionamento dei santi,
per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio.
Noi arriveremo in unità, perché il messaggio della Bibbia è unica. Non ci sono interpretazioni private. E possiamo conoscere il Figlio di Dio, non solo per esperienza spirituale che noi abbiamo col Signore, ma anche attraverso la parola di Dio conosciamo il carattere di Dio, conosciamo la sua fedeltà, il suo amore, conosciamo che tipo di persona è, se possiamo fidarci di Lui o no. E quindi Dio ha dato questi ministri per insegnare i credenti la parola di Dio, versetto 12, affinché loro compiano l'opera del ministero. Nella Chiesa evangelica tante volte è tutto al rovescio. Noi pensiamo che il pastore, gli evangelisti, i profeti devono fare il ministero, quando la Bibbia dice che voi dovete farlo.
Giusto?
Prova? Spento. Ognuno di voi siete chiamati a fare l'opera del ministero. Ognuno di voi avete un ministero, dovete pregare e chiedere al Signore quale sia il tuo ministero. Chi sa che cosa vuol dire ministero? Qualcuno? Servire. Tante volte noi pensiamo di essere. Che è successo?
Tante volte noi pensiamo di essere nel ministero e volere essere.
Allora dobbiamo pregare per un elettricista nella chiesa, un tecnico, ecco. Quindi Dio ha dato questi ministri, Dio ha dato me, Mark e altri che saranno chiamati dal Signore, per perfezionare voi, per prepararvi, per equipaggiarvi, posso dire questo? Equipaggiar voi, vi. Fra domenica e questa sera mi sepolisco dopo questa riunione, per equipaggiarvi per l'opera del ministero. Capite? Comprendete? Io sono come il mister, in un certo senso il grande mister, il Signore. Ma che cosa fa il mister? Lui prepara i giocatori per giocare, gli fa gli allenamenti, li insegna come devono fare, passare la palla, come tirare in rete, però sono loro che poi tirano la palla e giocano e fanno le cose. Quindi non dobbiamo in questa comunità avere la mentalità come in tante chiese: ah, ma sono loro che devono fare tutto. No, tu hai un ministero, ognuno di noi dobbiamo avere un ministero, e Dio ha dato questi doni per perfezionarvi, per portarvi alla maturità, l'unità della fede, la conoscenza del Figlio dell'uomo, del Figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché, quindi c'è un motivo, quando dice affinché vuol dire che poi ci spiega il perché. Non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode dei uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. ma dicendo la verità con l'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Dio vuole che noi, attraverso la parola di Dio, attraverso lo studio che viene fatto da me o altri che Dio ha chiamato a fare questo, e anche il vostro studio personale a casa, di arrivare a una maturità che non sei più sballottati. E abbiamo qui la figura, qui in versetto 14, di una barca in mezzo al mare, che il vento tira da una parte e spinge la barca verso di là, e poi il vento cambia e spinge la barca verso un'altra parte. Voi siete stati mai in una barca che il motore si è spento? Tu vai dove il vento ti spinge, non puoi fare altro, e poi ti sbatte in qualche parte. Ma se noi conosciamo la parola di Dio, quando verranno i venti di dottrina sbagliato, noi saremo sulla rocca e noi possiamo dire non è così. Ma se noi non conosciamo la parola di Dio, allora possiamo essere sballottati, ingannati. E state sicuro che verranno quelli che predicheranno false dottrine nei tuoi orecchi. State sicuri. Nel Nuovo Testamento è pieno di avvertimenti di falsi profeti e falsi dottori che giravano la Chiesa primitiva e girano anche la Chiesa moderna. Benin, è famoso Benin in questa Chiesa, no? È un eretico totale, 100%. Lui dice che va alla tomba di una donna per ricevere unzione. Vai a fare necromanzia, che è vietato dalla parola di Dio. Voi sapete che cosa è necromanzia? Comunicare con i morti. E questo in Italia viene manifesto i grandi uomini di Dio, e vanno tante chiese a ascoltarlo, a seguirlo. L'unto è qui. Ma Gesù ha detto, quando vi diranno l'unto è qui e l'unto è lì, non andate. Quando dicono, perché Cristo vuol dire l'unto. E tanti falsi profeti autodichiarano di essere l'unto di Dio, pieno di potenza, guarigione, eccetera. E io ho visto tanti credulone, non credente, che corrono a destra e a sinistra. C'è questo qua a Milano, corriamo! Forse ci darà il tocco magico che cambierà la nostra vita. Solo Gesù può darci il tocco magico. E non dobbiamo andare a Milano per incontrare Lui, giusto? Basta aprire i nostri cuori e dire, Signore, eccomi qua, toccami. E io mi ricordo, alcuni mesi fa sono andato a una riunione a Padova, che un gruppo di credenti avevano organizzato là, e c'era questo uomo che dichiarava di essere profeta, e che dichiarava di avere il dono della parola di conoscenza. La parola di conoscenza, per chi non c'era per lo studio di Primo Corinzi, e quando Dio ti dà una conoscenza in modo soprannaturale. Per dire un esempio, magari Mario è stato al dottore questa mattina e hanno diagnosticato una malattia, non so, spariamo, qualche malattia, un cancro, mai sia, non toccare il ferro Mario. Noi non crediamo in queste cose. E durante la riunione, durante la lode, il Signore dà a me o qualcun altro, Mario, il Signore dice che tu sarai guarito da questo cancro, che a mia fede non so. Per dire, questo sarebbe un esempio di come funziona questo dono di conoscenza. E quindi eravamo a questa riunione, non era qualche mese fa, era qualche anno fa, e questo sparava tutti questi parole. Lui dice, c'è qualcuno qui, tu hai questo problema, vieni avanti, io pregherò per te, il Signore ti guarisce. Nessuno andava avanti. Poi le parole che lui diceva non erano cose cattive, tipo tu sei in peccato, che poi, almeno il mio ragionamento, ho detto magari se era così uno si vergognava di venire avanti, giusto? Ma lui diceva delle cose tipo, tu hai un male e il Signore vuole guarirti, una cosa bella. Cioè, se io avevo questo male, correrei avanti, no? Per ricevere la preghiera. invece nessuno si faceva avanti. E questo è accaduto 6-7 volte. Lui aveva queste parole, nessuno faceva avanti. Ma io ho detto, ma questo qua è un idiota. È un idiota. Eppure c'era tanta gente a questa riunione. Che uomo di Dio. E in quel momento, quando guardavo questa scena, io ho detto, ma veramente fra il popolo evangelico ci sono tante di quei credolone, non credenti. Credolone, credono tutto. Ma noi non vogliamo essere così. Non vogliamo essere neanche scettici, perché Dio opera in modo miracoloso e soprannaturale. Però vogliamo provare le cose. Come in Apocalisse 2:2, possiamo anche girare là. La chiesa Efeso. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, e che tu non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Allora, questa era una raccomandazione dalla parte del Signore a questa chiesa, perché loro provavano i ministri. Come li provavano, secondo voi? Con quale misure usavano per provarli, per misurarli? La parola di Dio. Loro provavano il loro ministero secondo la parola di Dio. E anche noi facciamo così. Noi abbiamo provato, per esempio, questo uomo Benny Hinn. Abbiamo provato tante di quelle cose che lui dice che sono contro la parola di Dio. E abbiamo provato che lui è un eretico, che è fuori di testa. Ma se noi non conosciamo la parola di Dio, allora non possiamo provare un bel niente e potremmo essere anche ingannati. In 1 Corinzi 14, 29, vediamo che anche lì Paolo, istruendo la Chiesa riguardo i doni dello Spirito Santo, dice che quando viene una parola di profezia, cominciamo in versetto 28, ma se non vi chi interpreta, sta parlando del dono delle lingue, si tace nella chiesa, chi parla in altre lingue, ma parla se stesso a Dio. Parlano due o tre profeti e altri giudicano. Quindi le profezie nella chiesa antica venivano giudicate, io credo, dagli anziani. E non penso che magari uno profetizzava e loro tipo, io do un 10, io do un 9, però io credo che c'erano i responsabili nella chiesa che se uno tirava fuori una fesseria si alzavano e dicevano, quello non è da Dio, e io farò la stessa cosa. Se qualcuno profetizza qualche stranezza, qualche cosa che è fuori dalla parola di Dio, io mi alzerò appena dopo a dire, questa profezia non è dallo Spirito Santo, e loro faranno una brutta figura. Perciò è sempre buono di essere sicuri. Ma se noi profetizziamo la parola di Dio, stiamo sempre su terra solida. Amen. Perché la parola di Dio è la parola di Dio, non si può mai sbagliare. Forse una parola profetica conferma quella che è già scritto nella parola di Dio. E quindi abbiamo questa sicurezza nella Chiesa, ma dobbiamo essere beriani, perché se noi non conosciamo la parola di Dio, non potremo sapere se quella profezia era secondo la parola di Dio o no. In 1 Giovanni capitolo 4 abbiamo un'altra prova. Il Signore ci chiama di fare. Primo Giovanni 4:1. Carissimi, non credete ogni spirito, ma provate i spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, che come avete udito deve venire e ora è già nel mondo. E quindi non credo che questo riconoscere che Gesù Cristo è venuto nella carne vuol dire solo che uno mentalmente riconosce sì, Gesù è vissuto sulla terra, ma che riconosce i fondamenti della nostra fede, tutto a riguardo la venuta di Gesù qui sulla terra. Comprendete che cosa voglio dire? La sua vita, i miracoli, l'adempimento delle profezie, la sua morte, la resurrezione, ogni cosa della sua vita. Se qualcuno nega qualsiasi cosa fondamentale riguardo la persona di Gesù Cristo, noi dobbiamo rigettarli, come lo spirito di Anticristo. Non solo perché leggendo alcuni, sì, Gesù Cristo è venuto nella carne, anche i buddisti possono dire questo, per dire. Ma credo che vuol dire riconoscere tutta la persona, tutto il suo venuto sulla terra, diciamo. Tutte le dottrine fondamentali riguardo la sua persona. E noi vediamo in Tessalonicese, Primo Tessalonicese, giriamo là. Paolo era appena stato a Tessalonica anche per questa chiesa c'erano tante raccomandazioni, ma c'erano anche alcune cose per cui sono stati ripresi. In Primo Tessalonicesi capitolo 5 versetto 16, quindi la prima lettera che Paolo poi anni e anni dopo ha scritto a questa chiesa a Tessalonica, dopo la sua prima visita. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa e ritenete il bene. Quindi c'è sempre un bilancio nella Chiesa. Non dobbiamo essere scettici, oh no, noi non vogliamo niente dono dello Spirito, perché sai, poi potrebbe succedere un inganno, potrebbe succedere qualcosa di strano. Questo è un estremo, e l'altro estremo, noi accettiamo tutto. Ah, quelli baiano, ridono e fanno come la gallina in Chiesa. Ah, questo è il nuovo movimento dello Spirito. Non so quale spirito, lo spirito della gallina, ma non lo spirito di Dio. E io non credo che lo Spirito Santo potrebbe motivare un essere umano a baiare come un cane. Non ci credo e non ci crederò mai. Eppure in Canada c'è una chiesa che dichiarano questo, che Dio sta facendo una cosa nuova, anche se non è scritto nella parola di Dio, dobbiamo accettarla. No. E qui Paolo alla chiesa Tessalonica, questa chiesa che lui ha fondato in Atti 17, dice non spegnete lo spirito, quindi non vogliamo essere Mr. Control, controllare tutto, dobbiamo lasciare libertà che il Signore si muove in mezzo a noi, non dobbiamo disprezzare le profezie, però allo stesso tempo dobbiamo provarli e vedere se sono da Dio o no. E nella seconda lettera di Tessalonica noi vediamo il motivo per cui lo Spirito Santo ha guidato Paolo di scrivere questo. Andate più avanti, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, no, dove sono? Ah, 2, scusatemi, 5 era in capitolo, in primo. La seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra. Quindi nella chiesa primitiva c'erano false epistole che giravano con la firma di Paolo, e qui lui vuole avvertirli: or da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuta. Quindi l'eresia era questa nella chiesa di Tessalonica: erano arrivati alcuni profeti e hanno dichiarato nella chiesa che Cristo era già venuto, e loro avevano perso la barca. Quindi sarebbe un motivo di spavento per un cristiano, no? Se uno viene a Montebelluno e dice: il rapimento è già accaduto, voi siete ancora qui. Come, Signore, mi hai lasciato qua? Ma forse non sono neanche salvato. Ma forse è tutta una fesseria, ma forse questa fede cristiana è tutto un preso in giro. E quindi erano sballottati. Versetto 3: nessuno vi inganna in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi l'anticristo farà questo, il tempio sarà ricostruito a Gerusalemme, anche se sembra adesso impossibile, ma forse noi vedremo, io non voglio. Vedremo o qui o vedremo dal cielo questo. Accadrà. Gli ebrei ricostruiranno il tempio di Dio a Gerusalemme, e un giorno l'anticristo entrerà e si autoproclamerà che lui è l'Onnipotente. In versetto 5, prestate attenzione: non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? Quindi Paolo, vedi che non avevano carta e penna la prima volta, perché Paolo gli aveva già detto queste cose. Se avevano carta e penna potevano scrivere tutto, e quando veniva quell'eretico potevano dire: no, ma Paolo ci ha detto che non è così. E lui è l'apostolo, lui è guidato dallo Spirito. Ma come non avevano carta e penna, sto scherzando, erano ingannati e avevano creduto questa bugia che Gesù era già tornato, e loro avevano perso l'aereo celeste. E quindi per questo è molto importante. Non vediamo nessuna parte che la Chiesa a Berea sono stati ingannati. Infatti non vediamo altro, non c'è altri versetti che parlano di questa Chiesa. Ma non vediamo nessuna parte che sono stati ingannati loro, perché loro esaminavano ogni cosa, se era così o no. Amen. Preghiamo. Signore, aiutaci di essere come quei credenti 2000 anni fa a Berea, che giorno e notte esaminavano la tua parola, Padre, e lasciavano che la tua parola li conformava, Signore, nell'immagine del tuo figliolo, lasciava che conformava la loro mente nella mente di Cristo. E anche noi qui a Montebelluno, Signore, vogliamo essere così, Padre. Ti preghiamo di darci ogni giorno un fame più per conoscere la tua parola, per conoscere te, Signore, per conoscere il tuo carattere, la tua persona, e che ognuno di noi, Signore, possiamo essere maturi, fondati, Signore, nella parola di Dio, in modo che quando vengono i testimoni di Geova o vengono altre persone a dirci delle cose, Signore, noi possiamo portarli qui in questo tuo libro e possiamo dire: non è così, è così. E ti ringrazio, Padre, per questi fratelli, benediscili, e anche il nostro ritorno a casa questa sera, nel nome di Gesù. Amen. 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 Signore ci benedica.